Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag in questa domenica pasquale, una puntata importante, quella di Controradio, perché è stata una settimana importante, ovvero il 31 marzo, come sapete, abbiamo festeggiato i 50 anni della radio, lo abbiamo fatto con una maratona di diretta radiofonica e poi con una grande festa al Tenax. Un grazie dunque a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori per la splendida giornata del 31, il compleanno dei 50 anni insieme, tantissime telefonate, messaggi, audio su WhatsApp, tanti gli ospiti della diretta e in più di 1200 avete affollato e ballato con noi al Tenax per la grande festa. Tanti i tributi, gli auguri, le testimonianze, dicevamo, e allora vogliamo riproporre un estratto dei contributi di Paolo Hendel, Piero Pelù, Stefano Bollani e Dario Brunori.
Facciamo una premessa veloce veloce. Con l'epoca nell'epoca in cui viviamo, ahimè, di tele e radio Meloni, cosa altro vuoi ascoltare alla radio, lasciando spenta ormai la televisione? Per fortuna c'è Controradio, per fortuna c'è Radio Popolare. Quindi sono io che dico ovviamente grazie a Controradio.
Cioè, avevo 14 anni quando siete nati, per cui... le radio libere di allora erano un miracolo, perché facevano finalmente parlare un po' la voce della strada, la voce dell'underground. Il bello di Controradio sono le varie chiavi di lettura che si possono avere della radio, perché, cioè, naturalmente, prima, dal mio punto di vista di musicista, quella musicale, però poi c'è anche tutta la parte informativa, tutta la parte di approfondimento, c'è poi la parte anche più leggera del sabato mattina, il mercatino.
Qualche anno dopo Davide Biondino ed io ci siamo presentati a Radio 3 proponendo un programma, e a quel punto io ho rimbarcato Mirko Guerrini, che aveva fatto quel programma su Controradio, e abbiamo trovato due autori, Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, che venivano anche loro da Controradio, e siamo andati tutti insieme su Radio 3 a creare il Dottor Djembé, che poi è andato avanti molto e è stato un buon successo. Quindi intanto mi ha lasciato questo, e poi mi ha lasciato tanto divertimento, perché abbiamo ci siamo impratichiti anche, insomma, a volte a livelli inaspettati, perché per esempio siamo riusciti, io ricordo, a fare un'intervista telefonica con Giorgio Gaber, che all'epoca non rilasciava interviste a nessuno.
Non rinuncio a pensare che proprio per una saturazione ormai di questo sistema, no, che è il sistema della viralità, in realtà questa cosa qui, questa corrente sotterranea delle radio, cioè dei contesti fisici, invece diventerà sempre molto più importante, anche perché c'è bisogno di verità, nel senso che a un certo punto, se non sai manco più se un artista è lui o mo mi hanno mandato l'altro ieri una canzone mia fatta completamente dall'intelligenza artificiale con la mia voce fatta benissimo, meglio delle canzoni mie, tra l'altro, però, capito, a un certo punto dico, cazzo, arriverà il momento in cui si dividerà l'umanità fra quelli che vogliono sentire il finto e quelli che vogliono le cose in carne e ossa, e in questo senso le radio come Controradio avranno il loro ruolo.
Guarda, stanno arrivando due fiati lunghissimi.
Ma speriamo in fondo ci sia anche il proprietario.
Sì, eccolo qui.
Scusi, è qui Calzature Sabrina?
Sì, è qui.
Finalmente, avete delle scarpe per me?
Faccia vedere, piedi lunghi 2 metri, 15 dita per piede. Guardiamo, eccole qua, se le provi.
Favolose, mi vanno come un guanto.
Per forza, è il nostro vanto.
Calzature Sabrina, piazza Pietro Leopoldo 11 Rosso, telefono 489285. Scarpe uomo fino al 53, per uomo, donna e bambini e per qualsiasi problema di piede.
Intervista in esclusiva questa settimana a Controradio e su Controradio TV del procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha respinto con una lettera del 12 marzo scorso la richiesta dello stesso Tescaroli di rafforzare l'organico della procura. Ne hanno parlato con il procuratore Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo in questa intervista che trovate anche in video su controradio.it sulle conseguenze di questa decisione del ministro. Una decisione, ha detto il procuratore, che mette in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale. Ascoltiamolo.
Il ministro della giustizia, abbiamo assistito ad un straordinario legittimo impegno referendario proiettato ad introdurre una riforma che lo spirito costituente dei cittadini ha ritenuto di condividere e proiettata a creare le premesse per una sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo e in una prospettiva di punibilità, di punire le condotte dei magistrati. Mi auguro che analogo impegno possa essere indirizzato per offrire quegli indispensabili strumenti in termini di contributo per le risorse umane che sono indispensabili. Servono più magistrati in procura e serve più personale amministrativo. Abbiamo carenze importanti con un lavoro che aumenta in maniera esponenziale e sono costretto ad assumermi la responsabilità di effettuare scelte sugli obiettivi da colpire sulla base delle risorse di cui disponiamo. E questo non credo sia accettabile per i cittadini, anche in considerazione del fatto che vi è un principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone di indagare in ogni direzione. E ciò che accade in questo territorio è davvero straordinario e non può essere assimilabile a quanto accade nelle realtà della Toscana o in altri uffici del centro-nord.
Sono stati circa 80 i monopattini rimossi a Firenze dalla Polizia Municipale nel primo giorno di vigenza del provvedimento che ha dato lo stop al servizio dei mezzi in sharing a noleggio e che ancora desta polemiche e contenziosi che si sono riversati al TAR. Il dato è stato diffuso da Palazzo Vecchio, ma come giudicano i fiorentini il provvedimento del Comune? Domenico Guarino ha raccolto alcuni pareri nel giorno appunto del debutto dell'ordinanza, ovvero il primo di aprile.
Favorevole.
Perché?
Perché secondo me sono pericolosi, tanto comunque rimangono i privati, quindi, però sono pericolosi per...
Quindi ha fatto bene?
Per me sì.
Per lei?
No, e sono d'accordo anch'io che li hanno tolti, sì.
Pericolosi anche
molto
per lei?
Pericolosi, sì. Sì, veramente.
Ma lei non usa proprio il monopattino, mai usato?
Ho provato 2 o 3 volte a usarlo, però ho visto che effettivamente è pericoloso, sì.
Per lei?
Io non l'ho mai usato, quindi non posso dire, però da una parte mi dispiace perché sono una cosa giovane, allegra, duttile, che consente una mobilità piccola, più semplice, più adatta a una città che è cambiata. È vero anche che purtroppo i fiorentini, o non solo i fiorentini, non ne hanno fatto un buon uso. Parcheggi folli, buttati ovunque, gente che va in controsenso. E poi effettivamente, purtroppo, ma questa è colpa del comune, se le strade non sono ben tenute, è chiaro che il mezzo diventa pericoloso, ma non è colpa del mezzo.
Sì, io poi non l'ho mai usato, sinceramente.
Ma cosa ne pensi del divieto?
Penso che per la circolazione siano un po' un pericolo. Sì, secondo me sì. Ci sono comunque le piste dove possono andare, anche sulla strada, però se tante persone lo utilizzassero diventerebbe pericoloso.
Ma dunque, io non sarei contraria. Dovrebbero essere un pochino più regolamentati, nel senso non contromano, non lasciati così dove capita. Il casco forse per loro, personalmente preferisco senza casco perché mi piace, mi ricorda i vecchi tempi, però voglio dire, se queste aziende ci sono ormai perché insomma è lavoro, io lo difendo il lavoro.
Allora, sono favorevole nel momento stesso in cui li usano in maniera impropria e quindi li trovi battuti a destra e a manca, quindi sì, sono favorevole fino a che non faranno delle regole ben precise per cui vengano usati in una maniera più giusta. Stranger stairs, looking all the shots in Hollywood. Oh, I felt so dumb when I told you square. I was suicidal in Brazil.
Il patrimonio dell'archivio Alinari, uno dei più grandi ed importanti archivi fotografici al mondo, sarà custodito ed esposto in due sedi, una nel complesso monumentale di Santa Maria Novella e un'altra a Montecatini nell'edificio delle Terme Excelsior, dove troverà sede il deposito e una sede espositiva permanente. Sandra Salvato ha intervistato il presidente della Regione Giani e il presidente della Fondazione Alinari, Giorgio Van Straten.
Salvando il patrimonio dalla frammentazione del fallimento, oggi abbiamo le idee chiare sul fatto che una parte, quella più legata a Firenze, sarà negli immobili comunali di Santa Maria Novella. Naturalmente la realizzazione di quello che sarà uno spazio espositivo di sede, 1800 metri quadri, ce lo assumeremo noi come regione, e questo lo facciamo perché crediamo che sia ormai connaturata questa identità della regione con il patrimonio fotografico Alinari. Ma vi sarà poi l'altro grande investimento, investimento, rilevando dal fallimento l'Excelsior a Montecatini, la parte non fiorentina del patrimonio, quella che guarda più a livello regionale, nazionale, internazionale, dei milioni di foto che sono oggi nei depositi della fondazione, saranno su Montecatini.
Su Santa Maria Novella siamo più avanti, quindi siamo già nella fase della progettazione, contiamo diciamo fra la fine del 28 e l'inizio del 29 di poter inaugurare. Montecatini è un po' più indietro perché lì c'è un problema generale diciamo di intervento nell'area delle terme, quindi credo che si vada un po' più avanti. Ovviamente avere una sede, avere un museo diciamo aumenta in modo esponenziale le possibilità di iniziativa.
La Normale di Pisa salva i libri censurati da Trump. In America si sta portando avanti una censura diffusa e sistemica contro diversità, uguaglianza e inclusione. Tra il 2022 e il 2023 sono stati rimossi più di 10.000 libri da biblioteche e scuole. Ci racconta tutto Andrea Montigiani in questo servizio realizzato per TIFF, di cui potete trovare la versione video sui canali social di TIFF Media.
C'è un libro che si chiama, si intitola Gay Berlin, ma non è una guida turista gay a Berlino, è la storia dell'emergere della cultura omosessuale a Berlino dal 1850 al 1933.
La Normale di Pisa salva i libri dalla censura di Trump e li custodisce a Firenze. Con l'amministrazione Trump è cresciuto il numero di libri rimossi da scuole e biblioteche americane.
Più di 10.000 libri solo tra il 2022 e il 2023, secondo Pen International, organizzazione che difende la libertà di espressione.
Si inizia a restringere lo spazio per il dibattito e si finisce poi per la restrizione delle libertà fondamentali.
Fortunatamente università e istituzioni culturali stanno cercando di preservarli e renderli accessibili a tutti. Tra queste anche la Scuola Normale di Pisa, che ha comprato alcuni libri rimossi dalla biblioteca dell'Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland.
Abbiamo scelto il 10%, 38 su 381, che avevano un valore anche scientifico e culturale per la nostra biblioteca.
Un'iniziativa voluta fortemente e portata avanti dai giovani studenti.
Nonostante tanti dicano che i giovani non si interessano più alla politica, al mondo, invece no, lo fanno in modo diverso rispetto a quando ero giovane io, però in realtà ci tengono molto, in particolare le questioni della libertà.
E così i 38 libri, in linea con la didattica della classe di scienze politico-sociali con sede a Firenze, resteranno custoditi nella biblioteca della sede fiorentina a Palazzo Vegni. Ma di cosa parlano questi libri ritenuti talmente sconvenienti da essere messi all'indice?
Sono tutti su questioni o del razzismo o di aspetti magari non così glorificati della storia degli Stati Uniti.
Quello della Scuola Normale Superiore è un messaggio chiarissimo.
L'idea che alcuni libri non si discutono, non si dibattono, non si presentano, per noi è inaccettabile. Lo studio non deve avere nessunissima censura.
E veniamo alla consueta rubrica dedicata ai libri con Raffaele Palumbo.
È appena uscito il terzo libro inchiesta sull'intelligenza artificiale firmato dal giornalista Daniele Magrini, Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all'Unione Europea. Edito da FG, il libro cerca di documentare gli effetti dirompenti dell'intelligenza artificiale se manovrata da uno come Trump per scopi geopolitici e a tutela degli interessi di business delle big tech americane, dalla bramosia di Groenlandia all'offensiva contro le AI Act dell'Unione Europea, l'attacco alle regole digitali che l'Europa si è data, tutto è nel nome di America First, secondo quanto descritto in quattro documenti fondamentali della Casa Bianca usciti nel 2025. Il libro di Daniele Magrini sarà presentato il 21 aprile alle 18 alla libreria Il Libraccio di Via Ceretani a Firenze. Ma sentiamo Daniele Magrini sul suo libro Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all'Unione Europea.
Il libro che è uscito da alcuni giorni è basato su una strana relazione, quella fra l'intelligenza artificiale e i dazi. È una relazione indotta da Donald Trump ed è la base di una vera e propria guerra fredda che è stata orchestrata da Trump, usando poi tutti i suoi uomini di punta, a cominciare da Vance, contro l'Unione Europea. Perché qual è il tema? Trump ha forti difficoltà rispetto al mercato dell'intelligenza artificiale, in cui la Cina sta conquistando posizioni, fra l'altro investendo molti meno soldi di quanto facciano le big tech americane. Trump ha stretto un'alleanza con le big tech e per conquistare la leadership dell'intelligenza artificiale ha lanciato alcune parole d'ordine. La prima è deregulation. Per conquistare la leadership nel settore, Trump, alleato delle big tech, ha un nemico. che è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea in realtà ha un grosso difetto, e cioè quello di non averlo un sistema basato sull'intelligenza artificiale, un sistema produttivo di intelligenza artificiale, chiamiamolo banalmente così, però ha un sistema di diritti, di valori, che a cominciare dal GDPR, che è il regolamento sulla protezione dei dati personali, che risale addirittura al 2016, beh, insomma, sia sulle regole digitali che attraverso la prima legge sull'intelligenza artificiale che è stata varata al mondo, cioè l'AI Act, presuppone appunto che si possa e si debba convivere con le tecnologie avanzate sulla base di diritti e valori. E allora l'offensiva di Trump inizia fin dal giorno del suo insediamento, quando firmò i 100 ordini esecutivi, fra cui quello che annullava l'ordine esecutivo di Biden sull'intelligenza artificiale. Biden diceva che l'intelligenza artificiale è un bene comune di interesse pubblico. Questa è una cosa che Trump non poteva accettare. Il suo credo è il business, è la leadership, e quindi l'Europa rappresenta una sorta di buco nero nel mercato universale dell'intelligenza artificiale, perché le regole pongono dei paletti e Trump e le big tech non vogliono paletti. E allora si arriva al ricatto vero e proprio, che è stato messo nero su bianco in un incontro del novembre del 2025 dai vertici dell'amministrazione Trump, dell'amministrazione della Casa Bianca, in cui dicono: guardate, noi abbiamo firmato un accordo temporaneo sui dazi nel mese di agosto, se voi non cancellate l'AI Act e soprattutto le multe, ne sono state fatte per 15 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni dall'Unione Europea alle Big Tech, noi andremo avanti emettendo dei dazi molto più pesanti, soprattutto su materie come l'acciaio, come il ferro, e quindi andando a colpire al cuore ancora di più l'economia dell'Europa. Qui siamo rimasti, nel senso che poi l'accordo sui dazi del mese di agosto non è stato varato, l'Unione Europea continua a fare le sue multe, ma nel novembre del 2025 la Commissione dell'Unione Europea, guidata dalla von der Leyen, ha presentato al Parlamento europeo la Omnibus Digital, che è una modalità con cui si allentano i lacci e i laccioli dell'AI Act. La discussione è iniziata nel mese di marzo, nei cosiddetti triloghi, cioè le tre istituzioni europee che poi devono raggiungere un accordo per legiferare, e ci sono già dei grossi contrasti, il primo di tutto è proprio sulla definizione dei dati personali. In sostanza, Trump sta incidendo sulla politica dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale e le regole digitali, così come sta incidendo anche sulla politica ambientale. La guerra fredda, così è il sottotitolo del mio libro, la guerra fredda all'Unione Europea sull'AI Act e sulle regole digitali, è completamente lanciata. Vedremo come andrà a finire, certo ci sono inquietanti domande, insomma, che stanno soprattutto a questa vicenda.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro di Daniele Magrini, Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all'Unione Europea, edito da FG.
In conclusione, un fuori programma speciale in occasione di questa puntata pasquale di Big Mag e di questa settimana che ha visto il compleanno di Controradio. Allora vi riproponiamo l'augurio che ci ha rivolto padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. Con questo vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima puntata.
Controfuoco alla vampa devastatrice del mondo. È un bellissimo verso di Mario Luzzi. E questo controfuoco che lui accende per alimentare speranze e pace in questo mondo distorto, e anche e finalmente contro radio, bagliore di bellezza, lucidità, passione e coraggio nel cielo di Firenze e non solo. Tanti auguri, ottimi 50 anni e tanto altro ancora.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.